Bell. Solo il tuo iceberg. Conosci solo di me quel che in superficie c'è. Se in profondità non vai, nel superfluo tu vivrai. Irriduttivo ti accontenti del visibile ai viventi. Più capibile, meno sensibile, più logistico, meno artistico. Io mi fisso nell'abisso e la profondità di me. Solo sotto scoprirai e quel che valgo capirai. Sopra e sotto nel profondo, esplorando un nuovo mondo. Tutti siamo molto iceberg, dici Bill facciata, siamo con la maschera persona, detta personalità. Ma il reale, quello vero, sta là sotto il più sincero. Sotto il mare dell'inconscio, il più crudo, il più contorto. Un po' Jink, un po' Diaboli, che ha tagliato anche il Titanic. Sono di ghiaccio e di fuoco, il tuo iceberg in toto. E se sai vedermi in tutta il gioco reale, potrai percepire che sotto il mio iceberg c'è solo la notte, ma solo di notte puoi vedere le stelle, solo di notte si vedono le stelle. Tu conosci la mia zebra bambolina, anche ben ben, ma non sai che un po' più sotto c'è anche Neonda e Polisè. Se rimani in superficie tu ti perdi la radice, sopra l'iceberg c'è il successo, ma là sotto c'è l'amplesso. Sono di ghiaccio e di fuoco il tuo iceberg in toto. E se sai vedermi in tutta il gioco reale, potrai percepire. Sotto il mio iceberg c'è solo la notte, ma solo di notte puoi vedere le stelle, solo di notte si vedono le stelle. L'iceberg siamo tutti noi nella profondità del cuore, nella musica non commerciale, nella forza più selvaggia, nel politica li corre, come quello strano forest. Iceberg giù in profondità, dove c'è la verità, che nobilita la vita e ti fa crescere in salita. Sotto il mare, sotto le stelle, dentro le lingue dei nostri baci, scambio di animi di bocca a bocca, perché l'anima ci scotta.
Perché l'anima ci scotta.
Ghiaccio e di fuoco il tuo iceberg in toto. E se sai vedermi in tutta il gioco reale, potrai percepire. Sotto il mio iceberg c'è solo la notte, ma solo di notte puoi vedere le stelle. Solo di notte si vedono le stelle, si vedono le stelle.
E allora, solo di notte si vedono le stelle, canta Ivan Cattaneo nella sua Iceberg, nel suo brano Iceberg, che ha segnato il ritorno per quello che è davvero una delle icone del costume italiano dagli anni 80 in poi, ma a dire la verità poi anche dalla fine degli anni 70. Ma insomma, noi Ivan Cattaneo l'abbiamo collegato al telefono e benvenuto qua su Radio Fly, ciao!
Ciao Stefano, ciao a tutti voi, sì, un uomo per tutte le stagioni e tutte le età, proprio sì, in effetti io ho cominciato la carriera proprio nel 75, quindi il mio mondo della musica è incominciato lì. Poi anche prima, se vogliamo, con lo Zecchino d'Oro, tutte le varie cose.
È vero, perché non molti se lo ricordano, ma tu hai iniziato con lo Zecchino d'Oro con una canzone di Rita Pavone.
Esatto, erano i Provini, che si chiamava Lui, questa canzone di Rita Pavone, la imitavo alla perfezione, lei stessa quando ho sentito la lacca di quel provino lì è rimasta sbalordita, ha detto sei quello che mi ha imitato meglio, solo che io avevo 9 anni quando ho fatto quella cosa, quindi figurati, ero proprio un bimbo.
Un piccolo Gian Burrasca.
Bravo, esatto, un piccolo Gian Burrasca che è proprio di quelle parti, Gian Burrasca, sì. È nato proprio ad Arezzo.
Ah, senti, e fra l'altro diciamo che Rita Pavone quindi è stato un po' l'inizio, poi dopo ci sei tornato alle sonorità degli anni 60, che è stato anche, ricordiamo, negli anni 80 il tuo grande successo, però a un certo punto invece ti è rimasto stretto, quasi ti ha soffocato questa cosa, e in questo brano, dimmi, scusami, vai.
No, no, beh, certo, ogni cosa, sia quando non ha successo una cosa, ma anche quando ce l'ha troppo, può limitare, capito? Quindi non ti lascia libero, l'artista deve essere un po' libero di navigare un po' dove vuole. Quando invece c'è troppo non successo, che quindi affossa tutta l'opera, o troppo successo, sì, allora rischi di rimanere legato a una cosa, soprattutto non tanto tu, ma tutta la gente che c'è intorno, i discografici, gli addetti ai lavori. Quando trovano un filone, poi rimane quello, e niente fu più filone del revival, perché da allora tutti facevano revival.
È vero, è vero. Hai cominciato tu.
Le trasmissioni stesse, oggi si vive di revival, che si può dire, X Factor, tutti i talent vivono di quello, perché sì, comunque i ragazzi quando vanno portano comunque delle canzoni, dei successi, fanno delle cover in pratica.
Certo, certo. E ricordiamolo, insomma, il tuo periodo con il... viene definito come bandiera gialla, in realtà poi è un po' restrittivo, però è anche vero che hai portato nei locali a far ballare i pezzi degli anni 60, perché ad esempio la mia generazione Una Zebra Poix l'ha imparata da te, non da Mina. Quindi,
certo, ma infatti poi ci sono tutte le generazioni, per cui quelli che avevano 15-20 anni negli anni 80... il Gheghegghe era mio, non era Diritto a Pavone, insomma, quindi poi tante canzoni erano già cover ai tempi, già negli anni 60 erano delle cover, per esempio Bang Bang, La Bambolina, che so, Sognando California, sì, erano già delle cover allora, erano delle cover di canzoni americane di successo, quindi Sono Bugiardo, per esempio, era la cover di I'm a Believer dei Monkees. Insomma, quindi non ho fatto altro che rispolverare. Io l'ho chiamato un'operazione di archeologia moderna.
È vero, archeologia moderna, questo era. Però tu venivi da un percorso che invece aveva a che fare molto con, diciamo, le cose più innovative della New Wave. Sei stato uno dei primi a portare la canzone elettronica in Italia.
Certo.
Cosa ti successe? Sì. Perché abbandonasti, ricordiamo, insomma, Polisex?
Anche lì è successo che io sono un cantautore elettronico, mi sono sempre definito, sì, così, perché sono stato lanciato da Nanni Ricordi, che è quello che ha inventato i cantautori, Paoli, Bindi, De Andrei, Annassi, tutti quanti, e con me voleva rinnovare un po' tutto, diceva voglio lanciare il cantapittore, e quindi senza saperlo preannunciava la multimedialità di oggi, quindi diceva tu canti, però devi anche dipingere, devi fare le cose poetiche, eccetera, quindi rivestendole con musica elettronica. E quindi l'intento era proprio quello. Poi invece un giorno la Caselli mi chiese di fare questa cosa per la televisione, per un programma nuovo che si sarebbe chiamato Mr. Fantasy, e mi disse inventati qualcosa. Io mi sono inventato, ho detto va bene, facciamo una cosa tipo Macchina del Tempo e io rifaccio delle canzoni che sono nella memoria mia, ma penso dovrebbero essere anche nella memoria degli altri, e se non c'è, ci arriveranno, perché io le rispolvero, le faccio nuove. E faccio un'operazione di archeologia moderna, l'ho chiamata, e quindi a Mr. Fantasy presentavo tutte queste canzoni, sì, dalla Zebra Poix, eccetera. E doveva essere un gioco, ma un giochetto così, e invece è esploso nelle mani, tipo Piccolo Chimico, ed è diventato un successo clamoroso.
Ma poi quei video erano fantastici.
I video
Fantasy,
erano proprio gli inizi, sì, era la preistoria dei videoclip proprio.
Sì, però era veramente qualcosa di bellissimo. E tu, pittore, cantante, certo, insomma, un artista multimediale. Fra l'altro da pochi giorni hai tenuto una mostra a Milano, vero?
A Milano ho tenuto una mostra e poi ho scritto una canzone per Patti Pravo che è uscita nel nuovo album, che si chiama La carezza che mi manca.
Sì.
Che dicono molti mi hanno fatto complimenti, gli addetti ai lavori mi hanno detto che è la più bella canzone che abbia mai cantato Patti Pravo, e questa è il più grande complimento. Vi invito ad ascoltarla, perché è veramente, non perché l'ho scritta io, parole e musiche, ma è veramente interessante. Tra l'altro lei la voleva portare a Sanremo,
sì,
ed è il motivo per cui lei voleva andare a Sanremo, altrimenti non ci sarebbe mai andata. Poi sono successi, come al solito, Sanremo sappiamo che non è molto pulito, e quindi e quindi non è andata con quello, gli hanno imposto di andare con Briga e con,
sì,
e con un'altra canzone, e quindi niente.
Strano, poi, perché, anche... strano perché in realtà poi a noi ci dicono che quest'anno è, invece c'è stata anche molta libertà dal punto di vista artistico, anche...
Senz'altro, ok,
okay, va bene,
va bene.
Non apriamo...
linea.
Va bene, ok, non apriamo questo argomento, ho capito. Ma a proposito...
Guarda, Sanremo sì. non per fare un appunto a questa direzione eccetera, che io non giudico nemmeno, ma Sanremo non è mai stato pulito fin dagli inizi, mai lo fu e probabilmente mai lo sarà.
Ok.
Perché è troppo importante come manifestazione, è distribuita malissimo nel tempo, perché una volta c'era il Festival Bar, c'erano varie situazioni e quindi c'era il disco per l'estate, insomma
sì,
era ben distribuito nell'arco dell'anno, per cui non era, adesso è diventata una cosa spasmodica perché l'artista o va lì o va a Lourdes, se no non c'è nient'altro.
Quindi insomma l'unica chance. Però a proposito di Sanremo, ci sono state tante polemiche al di là, va bene, della giuria, dei vincitori, quelle lasciamole perdere perché veramente non ci interessano. Però invece la polemica su cui ti volevo coinvolgere è quella che è stata quella di Red Ronnie, ad esempio, che ha detto il governo doveva fermare Achille Lauro, troppe canzoni che incitavano alla droga, ma addirittura è possibile che le canzoni abbiano tutta questa importanza?
Ma guarda, le canzoni che incitano alla droga ci sono sempre state,
esatto.
Da Lucy in the Sky with the Diamond dei Beatles a Lady Jane a Brian Sugar dei Rolling.
Poi i Beatles ce n'hanno almeno 7-8 di canzoni incriminate, tanto per prendere...
Vabbè, erano altri tempi, la droga era più giustificata perché non si erano ancora vissute e viste le azioni.
No, ma visto che tu conosci bene i tempi e conosci bene anche Red Ronnie, con lui gestivi,
sì,
la situazione bandiera gialla, quindi...
È nato con me Red Ronnie a bandiera,
esatto,
gialla, quindi...
Esatto. Ma secondo te, insomma, tu come la pensi? Visto che di provocazione e trasgressione, insomma, te ne intendi?
Ma sai, è molto difficile. Io non sono discorde da questa cosa. Io guarderei soprattutto la canzone, quindi, cioè, voglio dire, Vasco Rossi che cantava Una vita spericolata, cioè,
sì,
non lo so, non c'è niente di nuovo alla luce del sole, certo. Qui in questo caso però sembra quasi un'azione di marketing, perché pubblicizza una marca di ecstasy, quindi col logo, queste cose qua. È chiaro che il gioco è un po' troppo scoperto, secondo me,
sì,
e quindi sarai molto attento. Sì, le nuove generazioni dovrebbero avere un'altra indicazione. Poi il fatto che comunque per essere strani bisogna sballarsi, insomma, è un po' un concetto molto vecchio. È vecchio perché non è più valido. Oggi Mick Jagger fa vita sana, fa palestra e si vede anche perché ha quasi 80 anni ed è meraviglioso, balla sul palco, eccetera. Se si drogasse non avrebbe certo quella forza, quella cosa, quindi sono concetti, anche sono miti anche un po' vecchi questi qua, insomma, che non sono neanche rivoluzionari ormai, non,
no, infatti,
non lo so.
Infatti anche secondo me alla fine la canzone poi non è che possa fare grandi danni, però
dall'altra parte,
certo,
anche criticarlo è sbagliato, perché allora criticarlo è un fatto un po' da vecchi, cioè da criticarlo da vecchi, cioè,
non è un po' bacchettone, non è un po' bacchettone criticare, no?
Sì, infatti io a Red Ronnie gli ho anche detto, secondo me è un po', è vero, cioè io lo criticherei ma da un altro punto di vista, ho detto, criticherei nel fatto che comunque sballarsi non è più una cosa rivoluzionaria, anzi è una cosa da malati, secondo
quindi
me
la,
ormai.
Quindi diciamo che il trend ora è la normalità, insomma, stare bene.
Io guarderei
salute.
La canzone
esatto,
è molto carina, mi piace, è divertente, niente di... Comunque io sono contento che abbia vinto Mahmood, perché in pratica abbiamo vinto in famiglia, perché Mahmood è l'arrangiatore, quello che ha scritto le cose, Dario Faini d'Aste, è mio grande amico, quello che mi ha arrangiato anche il mio penultimo album, Luna Presente,
sì.
E quindi insomma è un tastierista, ha lavorato anche con me, quindi è mio amico di vecchia data, sono contento che abbia vinto Mahmood.
Ah, ecco, quindi bene, bene, questo
anche
ci fa piacere.
Anche perché secondo me è la canzone più adatta per l'Eurofestival.
Sì, sì, è vero. Penso
è quella un po' più internazionale.
Sì, esatto, anche nel ritmo. A proposito di canzoni, veniamo alla tua Iceberg che abbiamo appena ascoltato in apertura, perché veramente se si potesse scrivere un'autobiografia in una canzone, tu l'hai fatto, perché hai raccontato tutto quello che sei, tutto quello che ti ha dato noia.
Bravo.
E insomma, l'invito a scavare a chi sei te veramente, non mi etichettate, che ne so, nella zebra pua, perché io sono altro. Scava sotto, no?
Esatto, sì, il segreto è proprio quello di non sputare mai nel piatto dove si è mangiato, nel senso che per me la zebra la considero un grande amore, poi è stata scritta da un grande jazzista che è Lelio Luttazzi,
sì.
E quindi non è un gioco, è stata la prima canzone No Sense scritta in Italia, tant'è vero che poi l'hanno un po' Carosone, altri artisti l'hanno un po' imitata, poi non ultimo per esempio Elio Lespariettesi l'hanno anche celebrata la canzone in una nota sola, quella ed era ha cantato Tintarella di Luna, che poi
sì.
È la stessa cosa della Zebra Pua,
sì, sì, sì. Tu l'hai scoperto,
quindi è una bella cosa, però ecco, come dico in Iceberg, c'è una parte superiore dell'iceberg che poi hanno tutti, non solo io a livello artistico, tutti hanno la parte superiore, quella che è più socievole, più leggera, più, e quindi c'è la bambolina, la zebra, ben bang, eccetera, però poi c'è una parte sotto che è più profonda, inconscia, più tra virgolette romantica, ma anche drammatica e anche molto cattiva molte volte, perché non dimentichiamoci che la parte bassa dell'iceberg è quella che ha tagliato il Titanic e l'ha fatto affondare, quindi ci sono queste due versioni in noi, che sono una la parte superiore e l'altra la parte più profonda, più complessa, e quindi la canzone parla proprio di questo. Tu conosci solo di me, purtroppo, perché conoscono solo la maggior parte, la massa conosce, ma come a Sanremo, uno conosce magari solo il pezzo che ha cantato, che so, Mahmood o Paola Turci a Sanremo, però magari poi fanno un album, la stessa Patti Pravo.
Sì.
Poi c'è nell'album, c'è la canzone che gli ho scritto io, ed è qualcosa di più profondo, di più interessante.
Esatto, è un po' insomma, come dire, sotto questo ghiaccio che vedete, insomma, c'è tutto un fuoco dentro. Ma è, fra l'altro, insomma, un testo,
esatto,
molto, diciamo che in una canzone veramente sei riuscito a scrivere un libro. E non è facile. E poi gli hai dato questo ritmo, questo suono un po' dance anni 90, non so, no?
Sì, è molto. Ma guarda, la cosa strana è che questa canzone musicalmente è nata dal fatto che era una vecchia base che io avevo, di un arrangiamento di una canzone che poi non mi piaceva, non andava bene, quindi la canzone l'ho dimenticata, e però avevo la base e mi piaceva moltissimo. E dicevo, è un peccato buttarla via. E allora ci ho fatto un rap sopra e quindi poi l'ho riesumata e riadattata in maniera totale. Poi io al rap non ero nuovo, perché nell'82 già avevo fatto un rap che si chiamava Italian Sleep,
sì.
E quindi voglio dire, ero abbastanza abituato. Poi il rap, per tutti quelli che pensano sia una cosa nuova, il rap
cioè 82, c'è di rendiconto 82.
82, poi Celentano nel 77.
Esatto, sì, è vero.
E il Grandmaster Flash a New York l'hanno fatto nascere, le prime cose erano a New York nel 72-73, quindi è una roba vecchia di 45-50 anni quasi.
Certo, sì, certo,
non è,
certo.
Quelli che fanno rap non fanno cose nuove.
Vabbè, però dopo negli anni, diciamo, fra gli anni 90 e gli anni 2000, poi ci sono state tutta una serie di gruppi che hanno dimostrato che poi si poteva fare anche in italiano, anche se è vero, eravate arrivati anche tu, Celentano, prima, insomma, quindi la strada c'era in qualche modo.
Certo, aperto. Sì, poi, ma secondo me la trell'union giusto è mettere un po' di rap e poi con una buona melodia,
sì.
E questo lo insegnano tutti, da FedEx a J-Ax, insomma un po' tutti.
Certo, senti, qualche anno di assenza dalla musica, insomma, è vero che hai fatto tante cose, hai fatto televisione, ma ora diciamo che mi concentro sul lato artistico, hai fatto tante cose, tu che tra l'altro sei un pittore ma anche molto attento alle novità, cioè lavori con il computer, poi lo riporti sulla tela, insomma, hai fatto tutto questo in questi anni lontano dalla musica?
Sì, ho fatto da sempre, perché io nasco come professore di disegno e di storia dell'arte, però poi non ho mai esercitato perché sono partito, sono andato a Londra, ho cominciato a lavorare come prima sguattero, poi sono diventato cantante, poi sono tornato in Italia, ho conosciuto Nanni Ricordi, ho cominciato come cantautore. E l'arte però, la pittura è sempre rimasta, diciamo, alla pari, solo che non era meno popolare, quindi non aveva il successo che ho avuto come cantante, eccetera, e quindi è sempre rimasta un po' a lato.
Però hai avuto riconoscimenti anche molto importanti, sei entrato in cataloghi di arte moderna, insomma, quindi...
Sì, assolutamente, ho fatto anche la Biennale di Venezia con Sgarbi, insomma, mi ha dato tante soddisfazioni. Ultimamente ho fatto una mostra a Milano anche, alla Galleria Arcadia, adesso ne farò un'altra a Pavia, insomma c'è l'attività artistica è sempre piena, anche quella. Il sogno è quello di unire le due cose, infatti adesso
sto preparando,
uscirà un libro dove ci sarà anche il disco nuovo nel libro, quindi ci sarà un po' tutto insieme in chiave multimediale.
Ecco, infatti è di questo, insomma, che si sta parlando per il tuo nuovo progetto, di un progetto che abbraccia tutte le arti che ti appartengono, quindi canzone, poesia, scrittura, scrittura sta con la poesia, ma insomma, pittura, c'è tutto. Che progetto è? Cioè, cosa hai messo insieme?
È un progetto che parte dal volere proprio unire finalmente, ma unire veramente la musica con l'arte, con la pittura, con la poesia, e quindi sarà un'operazione particolare che non esce sotto forma discografica, ma esce proprio come libro e come la cosa incredibile che sarà per la prima volta un oggetto unico, per cui ognuno avrà un suo oggetto che sarà questo libro che contiene una chiavetta con dentro il video e tutto quanto, però sarà un'operazione a sé stante, per cui non si può scaricare questa cosa perché avrà una formula singolare, per cui ognuno avrà la copertina diversa dall'altra, cioè la copertina è sempre uguale, però c'è un'aggiunta fatta a mano da me, quindi è una cosa personalizzata.
Ma in ogni copia c'è un'aggiunta fatta da te a mano?
In ogni copia,
incredibile.
È come se uno acquistasse un quadro, un oggetto d'arte, insomma.
Quindi ogni copia personalizzata, assolutamente. Quindi,
esatto.
Sì. Senti, quando uscirà questo progetto?
Penso per i primi di maggio.
Per i primi di maggio, ecco. Ok, va bene. Allora, noi ci salutiamo, il nostro tempo a disposizione
grazie,
è finito.
Un abbraccio a voi, grazie.
Senti, ci lasciamo con Polisex, quel tuo
bellissimo
vecchio brano che aveva anche un video, insomma, che era già avanti.
Eri
il nostro David Bowie a quei tempi.
Grazie, grande maestro. Ah.
Ok, grazie, in bocca al lupo di tutti.
Grazie a voi, ciao, buon ascolto, ciao.